oggi quasi certamente sto sbagliando.
Buonasera, benvenuta.
Buonasera.
Ciao.
Salti, salti.
Uno, due.
Atletica. Perfetta. Ha messo la prima cosa che ha trovato. Cara. Benvenuta.
Anche a te.
Benvenuta.
Complimenti, bellissima.
Grazie, grazie, grazie.
Allora, siamo sicuri su questa poltroncina? Ok, aspetta.
Se sei stata... Perfetta,
però
vede?
Però apposta, eh? Questi sgabellini difficili.
Sì, meno comodi possibile.
Aspetta un attimo, perché c'ho il vestito che scivola molto. Ah, ok.
Se trovi la sua posizione. Guardi.
No, la posizione non è lo sgabello. No, mi sinceramente so. No. Vabbè, dai, mettiamoci così. Però scivola, eh?
E lei si guardi, si regga ferma.
Un cuscinetto, un cuscinetto.
Cuscinetto, guardi, ci rovina l'estetica del programma, resista. Si tenga...
Così.
Ma non ci pensi, guardi, è suggestione.
Ah, no, così,
eh?
Lo giro.
C'ha le gambe
è la posizione più difficile in vita mia.
Sì, detto da
lo
lei.
Lo sgambello, non lo so.
Detto da lei è un complimento, guarda.
Madonna mia, non si sa. Ma non c'è una sartoria che può mettere veramente qualcosa che non scivola, no?
E che gli posso mettere il salvavita?
Mi metto così. Va bene così, dai, va bene così.
Buonasera e benvenuta.
Grazie.
Che belva si sente.
Allora, io sono Scorpione nell'oroscopo, diciamo, occidentale e Drago... E quello cinese, quindi immaginarsi l'apoteosi tra Drago
e Scorpione.
Però anche mi sento anche un po' una tigre.
Pure una tigre, tutto sì. Si sente. Ma Scorpione perché è velenosa? Anche.
Beh, diciamo che lo ero. Poi con gli anni si è smussata un po' questa cosa,
veleno.
Insomma, perché con la maturità cerchi di essere meno velenosa, meno vendicatrice, insomma. Impari tante cose.
Emilia Cucinello, in arte Emilia Emilia d'abbraccio.
Bravissima.
Dice come Cucinello non avrebbe avuto lo stesso successo?
Beh, certo, il cognome Cucinello non è molto orecchiabile,
no.
Sinceramente.
Meglio d'abbraccio.
Emilia d'abbraccio è, diciamo, d'abbraccio è un cognome d'arte, effettivamente.
Certo. È permalosa?
Non più.
Va bene, perfetto. Di lei hanno scritto imprenditrice, produttrice, ma nell'immaginario italiano resta la regina indiscussa dei film a luci rosse.
È vero.
Oh, le piace.
Certo. Sì. Ho lottato per questo.
E quindi?
Perché sì, perché io da ragazzina volevo diventare una diva, volevo diventare una prima donna e quindi nello spettacolo non mi lasciavano molto spazio, quindi ho trovato questo terreno fertile, facile, e ho detto mi butto lì e divento una prima donna.
Ci è riuscita, adesso ci arriviamo. Empatica, ricettiva e subdolamente ironica.
Subdolamente, una cosa.
Ti piace?
Ma no, sono istintiva, cioè io quello che mi gira faccio, dico, quindi sono imprevedibile, quello sì.
Vabbè, là ci aspettiamo grandi cose. Lei ha detto, non sono abituata a perdere, quindi ha solo vinto?
Beh sì, sul lavoro sì, in amore no, magari si perde anche, però sul lavoro
ha vinto.
No, sono una combattente nata.
E ha vinto?
Sempre. Cioè, se io oggi avessi fatto la pornografia sarei diventata planetaria, cioè, non so.
Vabbè.
Con internet adesso.
Sei ritirata nel momento sbagliato.
Non lo so, purtroppo.
Senta, al giornale lei disse, la mia indole è stata sempre quella di essere timida e riservata. Sarà intuito un po'.
L'ho detto sempre io?
Infatti è incredibile.
No, no, è vero. Perché effettivamente noi personaggi che poi facciamo delle cose, diciamo, eclettiche, strane, in fondo siamo spinti da un'enorme insicurezza e timidezza. Ci ha pensato l'Arda,
Ha superato la timidezza in qualche modo, no?
Sì, ci ha pensato il mondo dell'Arda a sbloccarmi del tutto.
Allora, Marco Pagani di lei ha scritto «Peccatrice da sempre, ma non di modestia». Non pecca di modestia?
No, infatti, non sono per niente modesta, per niente. No, no, io sulle mie capacità sono intransigente. Cioè, nel senso che quando io faccio una cosa che so di farla bene, non ho paura di nulla, quindi non posso essere...
Non ha rivali?
No, rivali nell'hard, nell'hard no, nel cinema che ho fatto no. Perché poi io sono arrivata dopo Moana e dopo Cicciolina, quindi io sono stata... Capito? L'altro personaggio che non c'era, Cicciolina tutta così carina, con le farfalline in testa, la coroncina, Moana, Giunonica. Io sono arrivata ho rotto gli schemi, ero una pornodiva d'attacco, moderna, un fisico da modella, mi chiamavano la Pantera Rossa perché ero proprio felina, ero completamente diversa da loro, quindi non c'era competizione, ero un altro personaggio.
E qualcuno sogna su di lei?
Penso
ancora?
Di sì, certo.
No, adesso dico sì.
Penso di sì, perché oramai i miei film sono mondiali, si vedono dappertutto.
No, quelli che ha fatto, dico oggi, lei si sente ancora un sex symbol?
Mi vedono gli altri così, quindi è ovvio che io non voglio mai deludere, quindi cerco sempre di essere all'altezza del loro desiderio, ma comunque...
Quando le hanno chiesto cosa pensasse di un'icona come Moana Pozzi, lei ha risposto, dico basta, lasciamola stare, non esiste più. L'unica vera regina vivente del porno sono io. Si parlasse dei vivi e non dei morti, sono io il desiderio sessuale degli italiani.
Beh, questo è stato detto sicuramente negli anni 90, nel 94.
2016, veramente.
Nel 2016
ad Alessio Poeta su gay.it.
Sai che cos'è? Che poi Moana l'hanno accusata troppe volte in vita e decantata molto da morta, secondo me.
Secondo lei troppo? L'hanno decantata troppo?
No, però voglio dire, è inutile fare quelli che quando la gente è in vita è una prostituta, non so, poi quando muore è una santa. Cioè, secondo me dovevano decantarla di più in vita che non aggredirla.
Ma lei sì, però era su di lei, no? Lei ha detto l'unica vera porno diva sono io. Lei
certo,
si sente...
dopo la morte di Cicciolina... Cioè di...
No, Cicciolina è viva, salutiamo...
No, anzi, la Cicciolina no.
La salutiamo.
Dopo la morte di Moana, certo, io ero rimasta l'ultima delle pornodive, si può dire.
È una pornodiva o solo un'attrice porno? O è proprio
no,
pornodiva?
Sono un'attrice che si è prestata al porno. Quindi vale a dire che mentre le altre non sapevano recitare, io sapevo recitare. Tant'è vero che i miei film sono quelli più belli in assoluto del cinema porno italiano perché hanno una storia. Cioè, tutti si ricordano l'educatrice, la professoressa di lingue, l'avvocato, l'onorevole, perché sono tutti ruoli in cui devi recitare e poi devi anche fare, naturalmente. No.
Vabbè, diciamo che le battute sono sempre un po' secondarie, no?
No, i miei film no.
Anzi.
Si vede che non l'hai visto allora.
No, non,
appunto,
non
sei preparata. Sono bellissime, che i miei film sono stati doppiati proprio perché ci sono sempre due versioni. Una è erotica e una pornografica.
Ah.
Perché si recita molto.
Ah, ok, pensi. Senta.
Quindi sono film molto belli che non possono passare di moda, capito? Sono sempre, è come se tu vedi...
Dei grandi classici.
Bravissima, è come se tu vedi Il Padrino.
Uguale.
Lo puoi sempre vedere, anche se quelli sono altri tempi, ma è sempre un grande film.
Certo. Cioè, lei si sente iconica tanto quanto Moana, per dire?
No, io mi sento iconica come Hedwig Fennec, capito? Cioè, mentre lei, Hedwig, si fermava al nudo integrale sotto la doccia, io sono andata un po' avanti, però i miei film sono la commedia all'italiana hard.
Allora, quindi...
Sono bellissimi, eh?
No, ho capito che lei proprio gli piacciono da pazzi i suoi film. Quando le hanno chiesto come mai Eva Enger, dopo un passato nel porno, avesse scelto la TV, mentre lei no, lei così ha risposto... Quello non è fare televisione, quello è andare ospite e fare l'opinionista, che è un ripiego, mentre io un lavoro ce l'ho.
Beh, in quel momento io avevo un lavoro attivo, effettivamente, quindi...
È sempre amichevole lei con le colleghe, eh?
No, beh, diciamo che con Eva non è che c'è un ottimo rapporto, perché Eva è un tipo un po' particolare. Quindi non è proprio così simpatica. Insomma.
Non gli sta simpatica.
Beh, non è stata molto simpatica.
Che ha fatto?
No, niente, però siccome è Scorpione anche lei, e quindi evidentemente...
Non vi trovate.
Non ci troviamo. Ai tempi di
Schicchi,
insomma, era un po' così. Però comunque,
c'era competizione.
Sì, forse lei vedeva... Sì, mi ha fatto un po' di scenata, era girosa di Schicchi. Io ho detto... No, ma lei ci stavo prima io. Io sono un personaggio del Diva Futura. Tu sei arrivata mo'. Io da un po' che ci lavoro con Riccardo. Invece lei era gelosa che... Pensava che c'era una tresca con Riccardo, ma tu il rapporto mio con Riccardo non si può toccare perché è mio lavorativo e di affetto, quindi non si può
l'ha superata bene, non se l'è legata al dito, vedo.
No,
ha superato
no, ma,
da Scorpione.
No, ho voluto chiarire che il rapporto con Riccardo.
Parliamo dei 40 anni fa.
30 anni fa forse.
Vabbè.
No, 25 anni fa, non so.
Vabbè, comunque ha superato, vedo. Nel 2012 ha detto di sentirsi un po' un personaggio in cerca d'autore. Sono in una fase che non so se sono Marilyn o Rita Hayworth.
Ah, addirittura!
L'ha capito? Più Rita Hayworth forse.
Vero, forse sì, perché Rita balla, capito?
Lei si sentiva più Rita Hayworth.
Ma forse Rita, sì, perché no?
Nel napoletano vengo dopo Maradona e sono vista come la Madonna.
È vero. Ma possono dire i napoletani che lavorano anche dietro le quinte da voi?
Perché gli hanno detto.
Perché è vero, a Napoli...
Quando l'ha incontrati?
No, ho sentito qualcuno che era napoletano. E quindi è vero, io mi sono stupita perché loro mi dicono: dopo Maradona ci sei tu. Io ho detto: ma sono tutti matti sti napoletani.
Ma dice?
Sì,
ma non è un po' esagerato?
No, per il popolo napoletano è così. Cioè esiste Maradona e Milly D'Ambrascio.
Di lei Vittorio Sgarbi disse: un'intellettuale travestita da pornostar.
Bravo.
Esagerava o aveva ragione?
No, aveva ragione.
Te pare?
Ma certo. Io ho sempre giocato, è ovvio.
Oh.
Perché io quando ho abbracciato il ruolo di pornodiva, non è che mi sono presa sul serio, oh, sono una pornodiva, sono la diva del sesso, io sono l'eros. Io ho cercato di capire come fare innamorare tutta questa gente di me durante le mie...
performance.
Certo, come farli proprio innamorare, che devo diventare proprio una cosa...
dipendenti da lei.
Ecco.
E c'è riuscita.
C'è riuscita.
Sì. E che c'ha lei più degli altri?
Ah, io ho classe, che viene trasmesso dal sangue. La mia famiglia è la famiglia più importante di Avellino, era. Mio zio è stato sindaco di Avellino per 20 anni.
Lei ha detto che eravate marchesi.
Siamo marchesi sangue blu, quindi siamo nobili. Però purtroppo mio padre non me l'ha detto, l'ho scoperto tardi, perché se me lo diceva io mi giocavo bene la carta. Magari oggi mi sposavo, mi ero sposata con un principe, con un barone.
Vabbè, la marchesa pornodiva.
E invece ho fatto la pornodiva, cioè mannaggia, me doveva dire.
Lei ha detto che avete che uno stemma a quattro palle.
Sì.
Ma io sono andata pure a controllare un po', a capire, ma io non l'ho trovato sto stemma.
Ma è vero, mi hanno detto c'è quattro... No, perché mi hanno detto, guarda, che sempre più palle ci sono, più ci sono e più sei nobile, non lo so. Comunque,
ma quattro palle, io ho contato, mi pare
non lo so, però...
che quello dei medici, cioè, che però non so da vedere.
Ah, no, 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 però il nostro titolo sicuramente l'abbiamo preso perché è comprato da una cosa papalina, da rapporti papalini.
Lo siete comprato? Comunque, lei pensa...
Io ero nobile. Non lo sapevo.
Ma che vuol dire era? Se era e anche no.
Però non ero cosciente di esserlo, lo sarei giocato.
Ma diciamo che croce, se era, non era cosciente di esserlo, forse non lo è per davvero, capito?
No, 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 lo sono. E tanto è vero che questa è la mia differenza tra me e gli altri, proprio il sangue blu. È quello che ti dà la classe, che la classe non è acqua. Cioè ti rimane, c'è dentro. Qualsiasi cosa tu vai a fare, sempre di classe sei, se nasci bene. Poi se nasci male puoi sempre migliorare lo status, però ci sono delle cose che sono innate.
E lei è
io
nata
per esempio
bene.
Ho una brutta cosa che mi dispiace,
sì.
E sono classista.
Sì.
Mi sono resa conto, non sono razzista, sono
classista.
È una cosa orribile. E ho capito da cosa proviene, da questa cosa mia.
E lei nobile. Classista è come il suo classismo, come si diciamo esplicita.
Cioè che ne so se... non voglio dire che non voglio offendere, però se magari una persona di un ceto sociale basso ci prova con me, a me non esiste proprio, non mi devi toccare neanche un po'. Cioè io sono classista, solo persone di un certo livello mi vanno bene, intellettuali, persone colte, persone che nascono bene, ma è una cosa innata proprio. Cioè non è una cosa che mi sforzo di farlo.
Sì. Così. Ma che dire?
Eh sì, perché penso che viene da questo.
Vabbè, ma non è che ha frequentato, diciamo, dei lord nel suo ambiente, no?
Sì, ma infatti proprio ero distaccata. Tant'è vero che sui set, nell'ambiente dell'arte, dice: ah, ma quella che si chiede di essere, ah, ma che si pensa? Tanto lei
si
come
crede
noi,
però insomma.
Come noi, lei fa la. Io non è proprio come voi, io sono una che sto qua, mi concedo, lascio questa concessione, ma non siamo proprio uguali.
Lei, voglio dire, non è che ha passato la vita nei campi di golf, capito?
No, beh, ma io nell'Arda ci sono stata giusto il tempo che, tipo, 10 anni, ma è tutto il resto
che,
della
vabbè,
vita.
Mica 10 anni so.
Beh, vabbè. Sì, ma poi sull'Arda ci vai solo quando devi girare i film, non è che poi devi andarci a cena o devi andare a passeggio con questa gente.
Vabbè, ma non è che, vabbè, proprio chi ha frequentato lo sa lei.
Cioè, gli attori li incontri per i film, poi non è che uno ha una, diciamo, un rapporto sociale, cioè io sono... distaccata da questo.
E lei ha mai sentito invece del classismo su di lei?
Ma quello non è classismo forse, no?
Pregiudizio?
Ah, pregiudizio, sì.
L'ha avvertito? Cioè, lo sguardo che lei dedicava agli altri non l'ha mai sentito addosso su di lei?
Sì, ma era diverso perché comunque tu lo metti in conto quando incominci a fare un lavoro. Tu metti in conto che la gente come, ah, ma quella di qua. Anzi, mi diverto pure perché tanto... Noblesse oblige, la classe non è acqua, cioè io non mi tocca, capito? Se io scelgo di fare un mestiere, secondo te mi posso offendere se tu...
Comunque, guardi, lei è tanto convinta, ma sto titolo di marchese eventualmente se le so comprati la famiglia, non è che c'è nata, cioè nel sangue
no,
blu
no,
non è vero.
No, 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 siamo nobili proprio. C'è proprio il palazzo di famiglia, se vai su internet, c'è il palazzo Cucciniello, con lo stemma e tutto.
Ma io ho cercato sto stemma per largo e per lungo,
no,
la larvica
no,
non l'ho
c'è, trovato. C'è, se
vabbè, me lo cercherò
però,
meglio.
Diciamo, non appartiene più a noi perché poi è stato venduto, insomma, abbiamo perso
le la Ti illudi il titolo.
No, tutta una storia lunga, i parentesi sono acchiappati tutti, non è arrivato più niente a noi, diciamo.
Lei comunque, abbiamo detto, nasce a Avellino, ma poi cresce a Roma e, diciamo, della sua famiglia sono tutti un po' degli artisti, no?
Certo.
Sorella è l'attrice teatrale Mariangela, molto apprezzata. E sua madre le diceva sempre, quando lei andava a scuola, se ti chiedono cosa vuoi fare da grande, tu di l'attrice. Ma lei, diciamo, era anche un suo desiderio o voleva corrispondere alle aspettative di sua madre?
Perché mia mamma era bellissima. Non c'è più, però lei voleva fare l'attrice. E quindi io mi ricordo, invece le classiche mie mamme ti dicono: amore, quando vai a scuola, mi raccomando, se la maestra dice fai la brava, rispondi sì, grazie. La merenda è: ah, quando vai a scuola e ti chiedono cosa farai da grande, tu che rispondi? E dico: l'attrice, ecco, brava, vai a scuola.
E la spingeva pure a fare concorsi di bellezza,
sì,
no?
Sì,
14.
Io ho vinto un concorso
a 14 anni,
certo.
No?
E Miss Teenager Italia, guarda, bellissimo.
Ma sei sentita poi col senno del poi un po', diciamo, instradata da sua madre?
Beh, certo, perché all'epoca erano le mamme che facevano questo giochetto di spingere i figli.
Cioè, in un desiderio comunque di notorietà,
No, infatti io, guarda, io ero molto, perché quello che ti dico, ero molto timida, tant'è vero che io non avrei mai voluto fare questa cosa del mondo dello spettacolo. Io mi vedevo più diventare, capito, una mercegaglia, capito, dirigere grandi aziende, volevo studiare, volevo diventare stilista di moda, quindi vedi, infatti stilista di moda, volevo fare delle cose di potere, dove io comandavo e gli altri tutti sotto di me. Però se mia madre non mi spingeva all'epoca, probabilmente avrei preso forse un'altra scelta.
Comunque, lei ha raccontato, a 14 anni avevo una babysitter molto particolare, scherzava, stuzzicava, provocava. Alla fine, gioco su gioco, l'ho legata al letto e non mi sono fermata. Da quel giorno ho capito molto di me e delle mie attitudini.
Quello proprio proveniva dalla parte di mio padre. Mio padre era un po' un erotomane, insomma, era un uomo particolare. Lui è stato uno dei primi scambisti d'Italia, quando non c'erano lo scambismo in Italia.
Ma lei come l'ha saputo?
Da grande, no? Perché poi c'era mia madre che faceva: ah, questo padre è un maniaco, ah, che schifo, io non voglio... E noi eravamo piccoli, diceva: ma che vuol dire? Ah, è un maniaco, per carità, io non ci tornerei mai più. Perché lui era uno scambista, che oggi sembra una cosa normale, ci sono i club, tutto. Tu immagini, negli anni 50-60, un uomo che vuole organizzare e si vuole scambiare, veniva visto come un alieno, naturalmente.
E che c'entrava questo padre a babysitter?
E evidentemente mi ha trasferito qualche cosa di particolare, di erotico particolare, ecco perché poi mi sono avvicinata al mondo dell'arte, evidentemente perché c'era qualcosa in me che, no?
Comunque, diciamo, il fatto che lei avesse 14 anni a babysitter più grande è una cosa che lei non ricorda con disagio?
No, assolutamente no. Anzi, forse, diciamo, che poi dopo ho avuto, diciamo, storie con donne, forse da lì ho cominciato a capire che forse il mondo
era attratta dal mondo femminile. Vabbè, lei comunque è entrata, diciamo, molto presto nel mondo dello spettacolo, ha studiato recitazione, ha fatto teatro, cinema e televisione. Eppure, lei dice, mi mancava la grande popolarità. I ruoli che mi davano erano o quelli dell'amante o quelli della prostituta. Dunque, l'amarezza e la mancata realizzazione delle mie aspettative mi hanno spinto verso la carriera dell'attrice pornografica. Quindi lei è entrata nell'hard, diciamo, perché cercava la popolarità che non trovava
altrove. Per mio gusto avrei voluto girare all'epoca negli anni 80 un film con Marco Bellocchio, che è un intellettuale, tutti lo sanno, un cinema d'autore. Ma non mi avrebbe mai preso, perché non facevo parte del tipo di donna che lui ha sempre usato. Ogni volta che andavo in un cast di un film un po' intellettuale, cioè, ma tu sei troppo alta, sei troppo giunonica, mi schiacci l'attore, no, lui scompare, no, non vai bene. No.
E quindi lei, diciamo, non trovando realizzazione e soprattutto popolarità, mi pare di capire che era una cosa che ci teneva
perché
molto.
Perché ho fatto tante cose, ho fatto tanti film della commedia all'italiana, però mi imbruttivano, mi facevano... Non riuscivo mai a avere un ruolo in cui...
E quella è stata la spinta, diciamo, principale.
Beh, mi sono molto demoralizzata, ho detto, ma lascio tutto.
Comunque poi a un certo punto nella sua vita arriva Riccardo Schicchi, che la fa entrare nella sua agenzia famosissima, allora che era Diva Futura, e insiste un po', no? Quanto l'aveva offerto?
Un giorno, molto così, sai, la vita è strana, disperata, dico, ma che cavolo devo fare? Ma io non so di che tipo.
Non so che fare.
Stavo dentro un ristorante, mentre sto così, chi ti entra? Riccardo, col suo passo etereo, col telefonino che era più gigante di lui, che dicevo, ma mi serve l'uomo giusto, mi serve un uomo giusto, quello che mi dà l'uomo giusto. entro lui e dico, allora è Dio che lo vuole. In questo ristorante mi porta nel suo locale Diva Futura? Ci vieni, ti faccio vedere una cosa. Entro, un mondo bellissimo. Tutte donne nude, carine, che si spogliavano. Tutte, uno spettacolo stupendo, tutti i ragazzi. Tutti che gridavano. Mi sembrava un luogo molto simpatico, perché c'erano tutti questi giovani che ridevano.
C'era un'atmosfera che le piaceva.
Era una cosa carina.
Dice sì per quanto?
Senti, ti va bene? Ti offriamo 500 milioni per 15 mesi di lavorazione. No, ho detto, guarda, fammici pensare, cioè, così su dei piedi, ma che siamo matti, questo mi sta tentando questo, mi c'è 500 milioni.
Ma ha detto sì, ha detto sì, che ho fatto per essere più sintetici. Oh, sua sorella Maria Angela scrisse una lunga lettera per convincerla a desistere, no? Desistere. Che c'era scritto?
No, mi ha fatto un po' tenerezza, perché ovvio, una sorella che ti scrive una lettera così... lui dice, no, non fare, tu vali di più, tu hai tante qualità, tutte queste cose carine che però... Certo, i parenti, ovvio che dicono queste cose, però solo tu che sei di qua sai qual è la cosa che devi fare.
Che è giusta.
Che è giusta, sì, perché era l'occasione giusta per poter fare la regina di qualcosa. Quindi io volevo...
quello volevo, essere la numero uno da
e guadagnare molto, perché ero stancata di fare, diciamo, la verità, perché almeno c'è un lavoro sicuro, vado, timbro il cartellino, prendo i soldi e basta.
I suoi genitori l'hanno vissuta malissimo, addirittura... Hanno minacciato di suicidarsi.
Sì. A proposito di Mariangela, poi, Mariangela è stupenda, mi vuole molto bene, siamo molto unite, quindi quella lettera ancora me la ricordo con...
Ma lei anche recentemente è intervenuta, ha detto, ha fatto una grande cazzata, ha bruciato il suo
Sì,
talento.
No, sì, lei continua, certo, lei pensa questo. Beh, perché forse lei è stata un po' presa dal mondo dello spettacolo e l'ha un po' ovattata da quello che può essere la realtà. Cioè,
vabbè, non ha accettato legittimamente, diciamo.
No, perché non riesce a capire fino in fondo che vuol dire essere liberi. Essere liberi vuol dire non avere degli schemi, dei padroni. Quando sei in questi studi Rai, ovunque, hai sempre dei padroni che comandano su di te e devi stare dei patti.
Ma guardi, io penso che ma io in linea di massima penso che la libertà uno se la dà, che non c'è bisogno di fare...
Però,
cioè, se uno lo sceglie il porno, capisci, va bene, ma non è che per sentirsi liberi uno debba fare il porno.
Ti libera da tante cose, che non devi più stare
E ti lega da canoni. Ti lega da tante altre,
certo,
no?
Certo, infatti, certo.
Comunque, dicevamo, i suoi genitori addirittura appunto hanno detto... Ci suicidiamo?
Beh sì, ma tu immagina, nel 1992 io ho firmato il contratto, quindi ero a ridosso degli anni Ottanta. Tu sai che negli anni Ottanta c'era ancora il comune senso del pudore.
Però dico, suo padre è abbastanza trasgressivo.
Per se stesso, certo. Quindi in quegli anni lui, quando seppe che io dovevo fare questo, diciamo, mestiere, mi disse, io mi ammazzo. E ho detto, papà, per favore, sei ridicolo, che ti ammazzi. Ah, me ne scappo, me ne vado in Francia. Che scappi a fare? Tanto i miei film arrivano anche là.
La sua fama è internazionale, non c'è, diciamo, è inutile fuggire.
No, dove scappi in Francia? Arrivano anche lì.
Lei ha detto che il suo personaggio l'ha costruito a tavolino Riccardo Schicchi, no? Le calzava, le assomigliava?
Ha detto, bene, adesso dobbiamo trasformare la d'abbraccio da una donna normale...
A una pornodiva.
A una pornodiva. Ha detto, qui c'è senza seno, che è qui? Facciamo subito l'operazione. Tu, calma, un attimo. Qui, le tette...
Ti è sentita un po' manipolata?
No, manipolata, però ci siamo seduti a tavolino e che dobbiamo fare per far emergere una terza pornodiva?
Senta, com'è stata la sua prima volta sul set?
Guarda, è abbastanza traumatico, forte, cioè, tu immagina una come me, è vero che c'ho il padre trasgressivo, ma io ero una bigotta infinita, io non davo manco i baci in bocca ai miei fidanzati, mi faceva schifo proprio il contatto, ero una proprio, mamma mia,
da 0 a 100,
proprio sai, nel tuffo, nel vuoto, quindi io per 3-4 notti non ho dormito, avevo gli incubi di notte, perché dovevo fare questo set hard che non sapevo cos'era. Cioè io sui 7 normali c'ero stata, ma guarda, no.
Ma c'è una volta in cui lei si è spinta più in là di quanto avrebbe creduto e più in là degli altri?
No, in che senso? No, diciamo che nei film ho sempre cercato di fare un'eroina, cioè di creare questa eroina. Certo, non potevo io nei miei film fare delle rappresentazioni erotiche, sessuali, normali, come fosse la casalinga. Dovevo creare delle magiche situazioni in cui...
Ma ci sono state delle situazioni in cui lei
no. Si
è trovata a spingersi, oppure per lei è tutto un po' normale?
No, normale no, perché quando tu fai, c'è la telefa, ciac, motorizzazione, lì parte tutto, quindi non sei più nella realtà, sei in un altro mondo, sei nella cinematografia, stai recitando.
Non si è mai sentita, non si è mai schifata, per esempio, di certe situazioni? Non ha mai provato un po' di disagio, un po' di fastidio?
No, perché tu lo metti in conto, devi farlo, capito? Cioè, è una cosa che devi fare, ti pagano, quelli che fai, ah no, io non faccio la cena, scusi, lei ha preso tutti quei soldi, ha firmato il contratto, che va, non... Cioè, tu comunque hai degli accordi, quindi...
Ne è valsa la pena?
Sì.
Lei non ha vinto moltissimi premi nel suo settore?
No.
Com'è?
Ma perché secondo me anche lì è un po' truccato, come tutti i festival. Io sono fuori dagli schemi. Io
vabbè, oppure, ma cioè, era escluso che non l'apprezzassero, era bene.
No, i miei film sono sempre stati molto apprezzati. Milli d'abbraccio, è inimitabile. Oh. Può esistere una che,
vabbè, ma che
mi assomiglia,
essere...
quindi...
No, ma quello dice com'è che è inimitabile, va bene, ma i premi sono un'altra cosa, è un riconoscimento.
Forse
non gliel'hanno dato.
Non rientravo io neanche come personalità in una cinematografia, magari... un po' omologata anche dell'arte. Guarda che anche l'arte non ti credere, Bigotto, sono omologati,
Bigotto.
Non ti credere.
Senta, lei ha detto i miei film sono cult, chi li ama li colleziona, li mette lì come Santini, paragone giusto,
vero, vero.
E guai a chi li tocca.
È vero.
Quali sono i titoli più cult?
La professoressa di lingue, l'onorevole, l'educatrice, la Paolina Borghese, Ninfomane Imperiale, capito? Sono tutti film, cioè, dove la gente ha speso dei soldi.
Anche Una famiglia per pene.
La mia per pene. Quelli, allora, quel
grande successo.
No, quello si chiamava Vedo Nudo con Moana Pozzi. La moglie è Moana.
Ma era più brava lei o Moana Pozzi? Adesso lo può dire.
Ma no, secondo me come attrice ero più preparata io. Come attrice io. Poi lei era molto professionale, molto professionista, cioè era una proprio solo lavoro. Era una tosta, diciamo, Viveva per il lavoro. Io no. Io vivevo anche per la mia vita privata e il tempo di divertirmi anche un po'.
Lei ha detto, per raggiungere il successo ho fatto un patto col diavolo e ho violentato la mia parte più intima. Fare quel genere di film non mi piaceva e non mi eccitava, ma in quanto attrice mi sono prestata. Ma se non le piaceva, perché si è dovuta sentire violentata?
Perché ho detto, se tanto nel cinema normale non mi vedono mai come un'attrice intellettuale, seria, che può affrontare dei ruoli, se gli altri vedono in me una parte erotica che io non riconosco, io gli do quello che loro mi vedono, loro vedono questo, io gli do questo. È inutile che lotto. Cioè, se io mi alzo in piedi e in me vedono una donna erotica sensuale, io è inutile dire, ma io sono intellettuale. No, io gli do quello che vogliono. Volete questa? Io do mille abbraccio hard.
No, io lo chiedo solo perché in certe dichiarazioni lei sembra
perché
rivendicare
sono,
in certe
perché ventizie. Sono in momenti diversi.
Quali sono stati i contro?
Tutti. Cioè, nel senso, nella vita non c'è stata una cosa che...
Nella bilancia, no?
No.
Cioè, lei ha detto, ho guadagnato benissimo.
No, non è solo guadagnato, sono diventata una diva, una star, è quello che mi interessava, cioè avere una... il pubblico che mi ama, no? Fare le cose a metà, cioè volevo un pubblico che mi seguiva, che mi acclamava, che...
E
io ero la numero uno, ero una star. Cioè, io... cioè per assurdo, i miei film hard... stavano nelle sale cinema 3 mesi e sai quanti incassi facevano? C'erano 800 paganti al giorno. Tu calcola per 3 mesi di seguito quanto incassava il mondo dell'hard sui miei film. Però in cartellone c'era Mini d'abbraccio, in, capito? Quella era
e per lei quello è valso il resto.
Certo, ero concentrica, io c'era un io esasperato, io avevo un io enorme. Quindi vedere Mini d'abbraccio in e la sala piena, basta, io ho vinto.
Ha vinto. Lei... non fa più film da tanto tempo e per un periodo
perché
non so se anche
stancanti.
Si è stancata pure lei.
Sono stata perché è lì ginnastica, lì è come fare le Olimpiadi, cioè lì ci vuole gente giovane piena di forza, ma dove vai? Io sono
basta.
Certa.
Lei comunque a un certo punto ha smesso perché dice sono stanca di fare questi film e si è dedicata un po' ad incontri sessuali con i fan a pagamento e ha detto non c'è differenza tra fare la pornodiva e andare con i fan in cambio di soldi, anzi i film sono molto più stressanti e faticosi.
Sì.
Di incontri a pagamento ne ha sempre fatti oppure ha iniziato
guarda,
a fine
io
carriera?
A un certo punto è nata questa cosa e ho detto sì, perché no, anche perché io faccio una vita abbastanza ritirata, cioè non ho amici, non c'ho niente, quindi conoscere anche gente è anche difficile, quindi conoscere persone di un certo livello, facoltose.
Poi classista com'è?
Classista come
però se fai incontri a pagamento
no,
non è che scegli.
Ma io decido, io faccio quello che sono libera, io scelgo. Se sono persone di un certo livello, industriali.
E che ne sa, scusi, gli scrivono su internet?
Industriali, avvocati, professionisti.
Ma che ne sa, gli raccontano
altri
quello che gli pare?
No, ma non è... È sempre una cosa di scelta, capito? Io scelgo di incontrare delle persone che sono al mio livello, mi possono anche servire nel sociale, eccetera, eccetera, capito come?
Ma non lo so, perché se la cercano sul profilo, comunque nell'annuncio, il suo annuncio recita così.
Uno mette le cose, ma poi in realtà c'è una selezione, come dice, facciamo i casting per Belve, non è che poi prendete tutti, fate un casting, anzi, poi scegliamo.
Come vede, facciamo una selezione attenta.
Bravissima. Quindi, diciamo, c'è una sorta di casting fatta da me, cioè io scelgo poi le persone, le fortunate che devono essere, diciamo, comunque, selezionate da me.
Ha fatto bene, fa bene. Comunque, nell'annuncio sul suo profilo, no? Recita, dice, devo informarvi del fatto che mi piacciono gli uomini di classe molto concreti, avvisa. Non chiamatemi con numeri anonimi e non chiedetemi se sono veramente io, se sono io. Io so come farvi sentire uno stallone. Ti informo che sono costosa ma amabile.
Amabile, boh, vediamo, però costosa sì.
Costa quanto?
Costosa. Poi dipende, perché cioè questa è la mia borsa, faccio io, sale e scende, dipende. Poi mi gira. Non è che c'è un listino prezzi, poi mi gira.
Ma allora, mi dica il massimo e mi dica il minimo, facciamo così, no. Il range.
Massimo e minimo?
Non inventi.
No, dipende, perché magari a volte chiedo anche dei regali importanti e costosi, dipende un po'.
Vabbè, ma di solito, no, faccia una media lei.
Che ne so, può essere 3.000, 4.000, capito? Mm.
Perché dicono da 2,50?
No. Ma chi lo dice?
Quando ci sono i saldi, forse.
No, dai, ma che dica? Cazzate. No, diciamo che è una cosa che io faccio quando voglio, quindi non è che c'è un luogo di lavoro, cioè, sai, non ti sei presentato.
Vabbè, un luogo ci sarà del lavoro.
Ma no, ma è una cosa che decido io quando voglio.
Ma si definirebbe un escort?
Ma sì. Diciamo che io mi sono addentrata nel mondo dell'escort, cioè perché oramai il sex symbol, l'immaginario erotico degli uomini non è più la porno diva, ma è...
Vabbè, l'escort. Ma magari posso immaginare che lei invece abbia scelto di farlo quando un po' a fine carriera ha trovato un altro modo.
No, perché ho detto, non mi va più di fare i film, ok? Però mi piace il contatto fisico con le persone, comunque, diciamo, dai maschi io chiedo sempre molto. E do poco, no, emotivamente no, nel senso che non sono una che si fidanza, non sono una che fa relazioni importanti, non sono adatta per l'uomo per queste cose, no. Capito? Però per tenere amicizie sì.
Sì, e quindi, vedi, tenere amicizie.
Sì, capito.
Ma che, diciamo, a persone grandi?
Beh, certo, ragazzini no, persone grandi, mature, cioè hanno una bella posizione.
Ma che ne sai, io raccontano a lei, guardi.
Una bella posizione, capito?
Vabbè. Qual è la richiesta più particolare che ha ricevuto?
Vabbè, non si possono dire, sono cose un po' così, diciamo, questo mondo di incontri di uomini, eccetera, eccetera, mi ha fatto vedere un'altra parte della sessualità che non conoscevo facendo i film hard. Invece in questo spaccato di vita, effettivamente, tu capisci, capito, come ragionano gli uomini italiani, che desideri hanno.
E sei meravigliata.
Beh, certo, perché ti vedi certe cose, insomma, che magari non immaginavi nel mondo dell'hard, non si vedono.
E lei si presta o si rifiuta?
No, ma io non... Però capisco che c'è una sfaccettatura. Certo, è ovvio, magari qualcuno mi... Una volta mi è successo, già, senta, uno tutto chic. Ma sì, mi dica, io sono stronzissima. E dice, senta, ma io vorrei incontrarla... Dice, però io le dico, guardi, è costoso. Cioè, però le dico, io sono un dominatore. No, guardi, non andiamo d'accordo che io sono anch'io una dominatrice. Ah, no,
io.
Niente, non mi interessa. Boom, ha chiuso il telefono, capisci? Perché un dominatore, sì, se tu non gli dici che sei passiva, gli fai schifo. Ma questo mi ha chiuso il telefono. Appena ho detto, guardi, io sono una dominatrice, mi ha chiuso il telefono.
Ci è rimasta male. Un po' di tempo fa ha detto che stava pensando di buttarsi sul sadomaso, sempre ad Alessandro Carucci. E ha detto... Non hai idea di quanto pagano, migliaia di euro, e non devi neanche praticare il sesso.
Ma ti giuro, ma è vero. Ma io
chi viene lo fa solo per giocare con la frusta, lacce e altre amenità. Però devo strutturarmi, nel caso devo anche insonorizzare una stanza. Pure quello sono costi vivi.
Che se pensi che appunto persone ti pagano anche 10.000 euro per farsi maltrattare, per camminare a quattro zampe, per mangiare dentro una ciotola, zitto cane, mangia per terra, sputa, e questi ti pagano, io... Due pensieri me li faccio, forse quasi.
E quindi sta stanza l'ha insonorizzata? No.
No, ancora no. Però ti giuro, guarda, lo vorrei fare perché se è vero che si... Che poi personaggi molto importanti. Amano essere sottomessi, soprattutto gente della politica, capi di Stato, non so.
Capi di Stato.
Sì, perché tu più hai un ruolo dominante nella tua vita
professionale... Ma che
professionale,
ne sa, mica l'ha fatto, chi gliel'ha detto?
No. Allora, non siete documentati, non vi ricordate? A Monte Carlo era successo quel caso di questa donna escort che sodomizzava questo politico, era uno importante a Monte Carlo, che è stato tutto uno scandalo.
Vabbè, comunque.
E io ho detto, ma hai capito? È proprio così, allora è vero.
Tra i vari modi per occuparsi, diciamo, no? Lei organizza pure finti set pornografici. E lei ha detto, tempo fa mi hanno invitata su uno yacht a Ibiza. Tutti i milanesi col soldo, dopo un'ora gli ho organizzato un set finto porno. Tu abbracci lei, tu le stai dietro e te lei l'ha raccontato.
Allora io per divertimento ho detto, sì dai, facciamo finta che siamo sul set. Allora tu fai la posizione del prete.
Faceva il regista lei.
Sì, tu metti così, a quattro zampe, tu fai così. E tutti contenti che facevo, dai, facciamo. Con la musica sotto, una cosa da dire, cioè, goliardica così, ma...
Per far
vedere che io...
Lei dice che l'hanno pagata.
No, che pagata? Per far vedere che io, insomma, ero...
Vabbè, regista.
Che se la regista, dominatrice della situazione, brava.
Senta, diciamo, dei suoi tentativi di entrare in politica non conviene parlare perché ha preso 19 preferenze e basta. La ringraziati tutti personalmente, questi 19 che l'hanno votata?
Ma guarda, ti posso dire la verità, loro mi hanno convinto, facciamo... Che poi... Mi hanno fatto fare col Partito Socialista che stava proprio morendo in quel periodo.
Ma lei non si è meravigliata quando, tanto amata, poi però dice...
No, perché certo, la politica è un'altra cosa, ci voleva una bella campagna elettorale, lì praticamente...
Come? E lei c'aveva uno slogan, una donna che mette a nudo le cose.
No, quello era...
Strano.
Sì, lo slogan era bello, però i soldi non c'erano, quindi la campagna non l'hanno fatta bene, io mi sono prestata, però alla fine...
E lei c'aveva pure tutto un programma impegnativo che era quello di... Far uscire dal ghetto gli attori porno, non si sa da quale ghetto, comunque.
No, quello no.
Eh sì, come no?
No, quello
ha detto il contrasto alla ghettizzazione degli attori porno. E lei proclamò, anche noi attori porno abbiamo le nostre idee.
Chi l'ha detto?
Lei, erano i suoi...
No, vabbè. Io avevo detto un'altra cosa, che se io entravo in politica come assessore o come cosa, qualcosa, avrei voluto creare... Una sorta di zona luci rosse, come esistono in tante zone delle...
Vabbè, peccato che non ci abbiamo fatta. Senta, mi dice una bella belvata che ha fatto e che rivendica?
Belvata?
Ha fatto la sua belvata?
Che senso? Vediamo un po'...
Che so, beh, a lite con Anna Tatangelo, per esempio, era stata una bella belvata. Lei aveva accompagnato ad X Factor, diciamo, una sua artista, quando lei faceva la produttrice,
infatti,
la discografica.
Io, certo.
E Anna, lei, diciamo... insultò Anna.
Io sono arrivata là ai provini, come l'ho vista, l'abbraccio, la produttrice, diciamo, la buttiamo in mezzo così, facciamo un po' di odio. Io stavo seduta da una parte, mi dicono, no, entra, come entra? Mi hanno fatto entrare, io mi sono ritrovata lì così. Poi ha visto come ero vestita, con un vestitino così, senza trucco, non era proprio in preventivo di entrare in scena. Io sono arrivata, siccome l'hanno cominciato ad attaccare, io ho cominciato a difendere la mia artista.
Però devo dire che Anna le ha risposto a tono, perché le ha detto, quando la persona è niente, l'offesa è zero. Beh, ha risposto a tono.
Insomma, dai, ma proprio terra. Ma ancora lo penso. Cioè, io penso che in quella trasmissione là, lei era la più incompetente, nel senso che era la più ragazzina, non aveva tante
vero. Vabbè, ma insomma,
che gli altri personaggi, all'epoca, gli altri personaggi mi dissero, guarda, avevi perfettamente ragione, ma noi avevamo una posizione e non potevamo prendere la parte di Anna perché siamo i giurati, eccetera, eccetera. Poi, questa cantante... Dopo 5 mesi ha partecipato a Castrocaro e ha vinto. Allora chi c'aveva ragione? Io o la Tatangelo voleva attaccare questa cantante? Allora, parliamoci chiaro. La Tatangelo si sentiva ferita perché ha capito che di fronte c'era una che sapeva cantare bene.
Ma no, vabbè, comunque, insomma...
Vabbè, ma io penso di sì, scusami, perché sennò perché...
Un'altra belvata gli viene in mente?
Ecco, sul palco non ho nessuna pietà. Sul palco. Invece nella vita privata sono una persona molto alla mano. Però su un palcoscenico, su una cosa, allora lì...
Senta.
È come un'arena, e tu butti il toro, è il toreador, io sono il toreador.
Parliamo d'amore.
Ecco l'amore.
È innamorata adesso?
No,
scusa, mica
Sì, sono di mia nipote, cioè nipotina.
Io
sono nonna, quindi ho una nipotina e sono pazza della mia nipotina.
Ha più amato o è stata più amata?
Ho amato le persone sbagliate. Tu immagina, tu incontri una che fa la pornodiva, ti innamori perché c'è la pornodiva, la pantera del sesso, di tutto quello che appare. E poi io ti dico, guarda, però non devi essere geloso perché sai, io faccio questo lavoro. No, non ti preoccupare, io sono moderna, dopo cambiano, poi cambiano. E comincia a fare i gelosi, i prepotenti, chi è quella.
Ma diciamo il suo mestiere le ha tolto un po' nella vita privata, per esempio in questo aspetto dell'amore?
Certo, perché mi ha reso le cose molto più difficili.
Non le è mancato la dimensione dell'amore?
No, no, mi è bastato le convivenze che ho fatto.
Lei ha detto, tutti gli uomini che mi sono stati vicini a un certo punto sono caduti nelle lacrime, distrutti psicologicamente.
È vero. Il maschio, quando ha voluto tenermi in una relazione, ha sofferto perché si trova una di fronte che non ama totalmente i maschi.
Ma perché lei ama più le donne?
No, perché io amo me stessa, la libertà.
Non ho mai avuto un orgasmo con un uomo, io nella vita per il sentimento amo le donne.
Nella vita privata ero una ragazzina e quindi ho fatto le mie esperienze e quindi...
Hai avuto due relazioni con due donne, no?
Sì, per 10 anni. Io diciamo che nell'arco di questi 60 anni di vita ho avuto 10 anni...
In cui è stata con delle donne.
Innamorata. Perché con i maschi, diciamo, quando ero adolescente non è che trovavo tutte queste soddisfazioni, non riuscivo a capire cosa aveva di così importante la sessualità, perché non sentivo nessun gusto.
Vabbè, ma perché...
Non mi piaceva proprio, non sentivo niente. Io dicevo, a me non mi piace sta cosa. Quindi ero molto spirituale, molto mentale. Io devo dire grazie che ho scoperto un po' di sessualità attraverso il mio lavoro di professore. Io ero un tabù continuo.
Ma ecco, cioè poi lei ha vissuto due esperienze importanti, no? Con le donne, poi ha detto voglio solo uomini perché le donne sono difficili da gestire.
Beh no, perché poi a un certo punto sono entrata in crisi, perché ho detto ma com'è possibile? Io sono una pornodiva rispettata, che cavoli?
E beh, perché rispettata, che c'entra?
Ma io sono una pornodiva... mi scoprono lesbiche, cioè, è strano, no? Dicevo, ma non è possibile.
E
sono
perché?
Un'attrice rispettata.
E perché, scusi, stare con una donna non è rispettabile?
Ma io mi pensavo un etero, ma io dicevo, sono etero, ma come è possibile? Sono entrata in crisi.
Però...
E sono andata alla psicologa. E la psicologa mi ha detto, noi nasciamo tutti bisessuali. Andiamo bene. Poi mi ha detto, ma dico, senti, ma adesso come posso... Lei ha aperto una porta, mi ha detto. Ok, si può richiudere? No, non si può più richiudere, mi ha detto la psicologa. Dico, come non si può? Lei l'ha aperta. E che devo fare? Lei sperimenti, mi ha detto.
E questa porta muove aperta o chiusa?
No, poi l'ho chiusa.
Si è trovata bene?
Diciamo bene, però a livello, diciamo, la parte, diciamo, sessuale, erotica, così, con le donne è più... è meglio, diciamo. Però nella vita sono più pesanti. Cioè... Io pensavo che il maschio era il peggio. No, le donne sono peggio. Mi sono ritrovata le donne che mi controllavano i bigliettini, se ci avevo dentro le tasche, il telefonino, mi controllavano tutto. Era una cosa da suicidio. Io ho detto, no, torno con i maschi. No, perché se deve essere così...
Se dovesse dire chi è stato l'amore della sua vita, Zeghila, con Zeghila, Antonio Zeghila c'è stato...
No, il papà dei miei figli.
Non Antonio
Che Zeghila. Uno non c'è più, è morto giovanissimo, l'altro... È vivo, vive in Svizzera.
E uno dei due era un porno attore.
Ah no, poverino, lui non era un porno, l'ho fatto diventare io.
Ha portato sulla...
Lui dice, ma io non voglio, ma io non mi piace. Ha detto, senti, tu devi portare la pagnotta a casa, basta, devi andare a lavorare pure tu. E l'ho obbligato.
Vabbè, senta, lei ha due figli e lei stessa ha detto... Avere una madre pornostar non è facile.
Beh, certo.
Loro non ne vogliono sapere della mia carriera e spesso mi chiedono, mamma, ma come hai fatto? E lei che risponde?
Beh, loro... Ma sai, loro non hanno mai vissuto il mio mondo, quindi loro hanno vissuto a casa con le babysitter, con le filippine, le scuole private, gli autisti, quindi molto distanti da quello che facevo io, quindi non è che loro
però gliel'hanno
hanno
detto...
vissuto una bella vita, io invece ho fatto una vita... faticosa.
E quando lei però le chiedono, mamma, come hai fatto? Lei che risponde?
No, non mi dicono mai, non voglio sapere.
Ha detto lei?
No, a me non mi interessa.
Una volta uno dei suoi figli le ha detto che l'avrebbe preferita brutta e a lavare i piatti in un ristorante.
Sì, sì. Io volevo una mamma con i baffi brutta, che lavava, che faceva la domestica, oppure che lavava...
E allora vede che gli è arrivato, no, addosso il riflesso.
Scusa, ma che c'è questo discorso brutta, che non vuoi una mamma bella? No, voglio la mia mamma brutta.
Vabbè, però non credo che fosse sul bello brutto, ma probabilmente Maria
arrivava... No, anche se faceva la cameriera andava bene, ma loro dicono così perché con il senno di poi loro non sanno che significa poi magari avere magari una mamma con una vita difficile, perché poi magari tante cose non le puoi fare.
I suoi figli quindi... dice che non hanno patito minimamente.
Ma guarda, il primo forse un po' di più perché è molto delicato, come un po' sensibile. Il primo mi nascondeva, si vergognava. Il secondo diceva, mamma, guarda che ti hanno riconosciuto quelli, mi hanno detto che vogliono gli autografi, mamma devi fare l'autografo. Mi portava le cartoline lui per obbligarmi a fare l'autografo perché c'erano dei ragazzi che volevano l'autografo.
E lei si è mai posta il problema rispetto ai suoi figli?
Ma no, non credo che il lavoro dei... Il lavoro dei genitori riguardi ai figli, sono un po' all'antica, cioè il genitore deve essere come il patriarcato o il matriarcato. Io comando, questa è la mia La mia, diciamo, la mia famiglia,
no, ma al di là,
come lo Stato, comando io, tu
ma
sei
guardi...
mio figlio, io sono il genitore, io ho il dovere di istruirti, di pagarti questo, e tu non hai il dovere di criticare il genitore, perché il genitore non si discute.
Beh, vabbè, però discute. Diciamo, al di là che si discute o no il genitore, i sentimenti...
Io non ho un rapporto d'amicizia con i miei figli, io
no,
sono
però
la
quello...
mamma e comando io, loro fanno i figli, punto.
Vabbè, però quello che dico io, che i sentimenti, quelli
beh,
sono
certo,
spontanei
magari...
e che scattano a prescindere dall'obbligo di criticare o meno... un genitore, quindi le chiedo se si è mai posta un problema rispetto ai sentimenti che potevano provare i suoi figli.
Ma no, perché noi gli riguarda, è come la sfera sessuale di un genitore, noi gli riguarda, se io faccio un lavoro difficile, anche se faccio un lavoro complicato, potevo essere dentro che nella camorra.
No, ma guardi...
per dire, infatti molti camorristi, infatti, i figli
ma guardi,
studiano,
ma io...
studiano magari nelle migliori scuole, magari non sanno quello che hanno fatto.
Ma guardi, io penso, non quindi, so, immagino che i suoi figli la amino moltissimo, ma il mio, capito,
no,
la domanda
perché,
era un'altra, se avevano avuto un riflesso
per il mondo dell'arte.
Di sofferenza su quello.
No, perché non hanno vissuto il mondo dell'arte, capito? Cioè loro hanno condotto una vita normale. Se pensi che tutti e due non farebbero mai queste cose erotiche, sono schifate, cioè loro
però,
nel senso che vedi che non c'è un'attinenza.
Senta, le faccio una domanda un po' delicata, quindi ovviamente se ritiene non mi risponda. Lei anche quando aspettava suo figlio ha continuato a girare film porno?
No, allora il secondo figlio sì, ho fatto un film
che era proprio incinta,
sì,
no?
Era bellissimo, un film bellissimo.
E questo, diciamo, non le dispiace non essersi vissuta diversamente la maternità?
No, io me la sono vissuta benissimo. Mi divertivo.
No, non è venuto in mente di smettere, magari...
Scusa, perché allora, la gravidanza è una conseguenza di un atto sessuale, no?
Sì.
Allora, la maternità è una cosa bella che va anche dimostrata. Certo, non era un film proprio hard, cioè, nel senso che Schicchi è stato furbo, ti mettiamo a te al centro, gli altri
vabbè,
fanno...
Però...
fanno molto e tu fai tutta scena così, non è che ha fatto grandi cose, però era l'idea
che lei faceva gli striptease
anche
pregnant
sì,
striptease
sì, sì, sì. Infatti quando facevo gli spettacoli qui a Roma ho detto, ma perché ti devi fermare, magari ci sono uomini che amano vedere una donna col pancione, e infatti io non è che potevo molto ballare, non è che potevo fare la pancia così, no? Stavo dicendo viva la mamma taratara, uscivo vestita, ma mi spogliavo con il pancione. E c'era un ragazzo che faceva la parte del ginecologo, che faceva la visita, che controllava la pancia. Era una cosa anche buffa, se vogliamo, divertente, in cui io continuavo comunque a muovermi, a lavorare, a guadagnare e a tenermi anche il fisico. Perché guarda, poi dopo il parto comunque sono ritornata subito a posto.
Lei è concentrata più su se stessa che sugli altri? È un presi
ma
figli?
Diciamo che lo ero. Certo, perché quando...
Cioè, i figli, diciamo, lei non ha messo in primo piano.
No, sempre in primo piano, però non penso che quello che fa un genitore, al di là del ruolo genitoriale, può competere a loro, deve interessare a loro.
Senta, le fa più paura la vecchiaia o la solitudine?
Nessuna delle due. Io mi sono abituata a stare da sola. La vecchiaia, non lo so, diciamo che ho fatto 60 anni a novembre, non pensavo di essere ancora così carina. Poi devo dire che basta un po' di trucco, un po' di capello, che mi guardo, tipo prima in camera ho detto, oh, no, ma sto proprio bene, cioè, mi meraviglio pure ancora, no? E siamo ancora qua.
Ma pensi che non gli ho chiesto il suo pregio?
Ah, ma c'è, cioè, perché sei talmente incantata da quello che dico, e dici, questa donna c'ha tanti di quei pregi, inutile che glielo chieda.
No, che me l'ha fatta una sfilza lei, che poi mi sembrava pleonastico, però ci tengo che ne scelga uno nel mazzo.
Allora, ti premetto che ho tanti pregi.
No, questo non me lo dica, non ci credo.
No,
è una battuta perché non ha fatto che
non
elogiarsi.
No, ma veramente, ce ne ho tanti.
Mi dica un pregio. Uno, deve riuscirci a dirne
determinata.
Uno. Determinata. Cioè, mi dica un difetto sgradevolissimo.
Spietata.
Senta, mi dice qual è stata la gioia più grande della sua vita?
Quando sono nati i miei bambini.
E il dolore più grande della sua vita?
Quando sono morti i miei genitori. Terribile. Non lo auguro a nessuno, però penso che succeda spesso a tante persone.
Lei ha detto, tanto morire per morire mi reputo già morta.
Certo.
Già morta dentro, quindi è meglio morire in Honduras, si riferiva all'Isola dei Famosi, va bene, si sente morta dentro.
Uno dice delle cose che gli succedono. Comunque, dai.
E ha paura di morire?
Eh?
Ha paura di morire?
Ma sai, di morire no, però ho paura di, certo, di esistere forse per la nipotina, perché vorrei campare più a lungo possibile per stare vicino a lei, per darle un po' di indicazioni, un po' di amore, di cose così. Mi dispiacerebbe per lei.
Prega?
Sì, sono molto credente. Essendo stata dalle Orsoline, mi hanno tormentato con le preghiere dalla mattina alla sera.
Quando prega cosa chiede?
Però guarda, io mi avvicino alla fede, devo essere sincera, quando sono i momenti più bui, effettivamente. Perché nei momenti in cui così, no, però nei momenti difficili mi avvicino e prego molto. Sono molto per la Madonna, molto. Prego più la Madonna che il Padre Nostro, più Ave Maria. Vedi, sono femminista anche nella preghiera, Madonna mia.
Ha detto grazie a tutte le persone che lo meritavano?
Sì, io sempre.
Ha chiesto scusa a tutte le persone a cui doveva chiedere scusa?
Ma quello non lo so. Sai, tante volte puoi anche ferire, non te ne accorgi, chi lo sa, boh.
E le hanno chiesto scusa a tutte le persone che le dovevano delle scuse?
No, penso di no. Poi non lo so, perché sai, io sono abbastanza forte, io tutto quello che mi fai mi trapassa.
Se avesse l'opportunità di riportare in vita qualcuno, anche solo per un minuto, chi sarebbe e cosa gli direbbe o le direbbe?
Beh, senti, guarda, i miei genitori, ovvio.
E che direbbe ai suoi genitori?
Però dopo i miei genitori mi piacerebbe Schicchi.
Che direbbe ai suoi genitori?
Ai miei genitori, che gli direi? Poverino papà. Madonna, è quello che ha sofferto di più, diciamo, del lavoro che ho fatto. La mamma no, però
E quindi
lui,
che gli direbbe?
Che gli devo dire? Non lo so, perché poi non l'ho mai ascoltato, ha sempre continuato per la mia strada, quindi lui effettivamente un po' ha sofferto.
Quindi se avesse l'opportunità di rivedere suo padre per due minuti, che gli direbbe?
Certo, non gli posso dire papà, non lo farei, tornassi non lo farei, quello no, mentirei a me. Vabbè, gli direi papà scusa, dai, papà scusa, sì, ci sta.
Grazie.
Grazie a te, bravissima, di nuovo grazie. Te lo dico.
Grazie mille.
È stata bellissima.
Grazie.
Aspetta, amore.
Grazie mille, grazie.
Ciao. Allora, dove si va? Grazie, ma io cado qua, Oddio! È pericoloso!